sta per andare in onda
La speranza nell'Apocalisse, il tempo presente visto alla luce della profezia. Conversazioni con il pastore Saverio Scucimarri.
Una produzione RWS. Amici ascoltatori, benvenuti e un saluto anche al nostro ospite Saverio Scucimarri, pastore della Chiesa Avventista, che ha scritto un libro di recente dal titolo La speranza nell'Apocalisse, il tempo presente visto alla luce della profezia. La rubrica si occupa proprio del libro dell'Apocalisse, prendendo spunto da questo testo, da questo commento, breve commento di Saverio. Grazie per essere in nostra compagnia, Saverio.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Allora, quest'oggi prendiamo in considerazione il capitolo 19, ci stiamo avvicinando alla conclusione di questo interessante libro biblico, interessante ma anche un po' complicato per certi aspetti, anche se ora tutto sommato il testo diventa abbastanza chiaro, possiamo dire così?
Sì.
O è azzardato? Cioè ci sono ancora
chiaro di... non lo so, però diciamo diventa più positivo, ecco.
Allora,
inizia la parte più positiva dell'Apocalisse.
Allora io direi ascoltiamo il capitolo 19, i versetti da 1 a 10, dopodiché lo commenteremo insieme, almeno in parte, con Saverio Scucimarri, lettura a cura di Milka Zanini.
Dopo queste cose udii nel cielo una gran voce come di una folla immensa che diceva: Alleluia! La salvezza e la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, perché veri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei. E dissero una seconda volta: Alleluia! Il suo fumo sale per i secoli dei secoli. Allora i 24 anziani e le 4 creature viventi si prostrarono, adorarono Dio che siede sul trono e dissero: Amen! Alleluia! Dal trono venne una voce che diceva: Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi. Poi udii come la voce di una gran folla e come il fragore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni che diceva: Alleluia, perché il Signore, nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa è pronta. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: Scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: Queste sono le parole veraci di Dio. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: Guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia.
Questa prima parte del capitolo 19 è una sorta di inno, è un inno, un'adorazione da parte dei credenti che vedono realizzata la salvezza, dunque il ritorno del Signore che finalmente ristabilisce la giustizia sulla terra. È una sorta di anticipazione di quello che poi si vedrà nella seconda parte del capitolo 19, così ho letto
sì.
Correttamente?
Sì, sì, sì. È un canto di vittoria che annuncia quello che sta per seguire, quindi è un inciso all'interno della narrazione.
Che poi fa da contraltare al lamento nei confronti della caduta di questa potenza malvagia, Babilonia, che rappresenta in qualche maniera quello che c'è di peggio, no? sulla faccia della terra, ecco. Sì. Era un lamento nel capitolo 18, adesso questo è un inno di vittoria. Rimane comunque qualche domanda che forse possiamo fare proprio su questo inno che abbiamo ascoltato. È scritto che a coloro che sono fedeli al Signore è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Allora, intanto c'è questo termine santi che vorrei capire da te come dobbiamo intendere. E poi, ecco, le opere giuste. Quindi si entra nella grazia di Dio grazie alle opere giuste?
Allora, sì, mettiamo a posto alcuni i pezzi. Ecco. Innanzitutto essere santi vuol dire appartenere a Dio, biblicamente. Certo, nel nostro immaginario il santo è la persona particolarmente virtuosa, che magari fa dei miracoli, ecco, però... questa non è la visione biblica. Per la Bibbia ci sono in realtà solo due categorie di persone: chi appartiene a Dio e chi non gli appartiene perché non lo vuole, ecco, non perché Dio non lo abbia chiamato a questo. Quindi è un concetto molto fondamentale che riguarda tutti i credenti, o comunque tutti coloro che in qualche modo, ecco, vogliono entrare nella giusta relazione con Dio. Ora, queste opere, no? Il testo dice che sono vestiti di lino finissimo. Ora, più volte nell'Apocalisse abbiamo visto che i salvati, insomma, i credenti, vengono da Gesù chiamati ad essere sacerdoti. E il vestito di lino fino era proprio uno degli abiti paramentali dei sacerdoti. Quindi c'è un richiamo ancora una volta a questo sacerdozio universale dei credenti. Che vuol dire sacerdozio universale? Vuol dire che, da un lato, siamo tutti degni di entrare in un rapporto diretto con Dio. Dall'altro, che in fondo, nessuno di noi è mediatore. Nessuno di noi se tutti siamo sacerdoti, vuol dire che nessuno lo è. Ovvero, nel senso che nessuno è mediatore di un altro uomo nei confronti di Dio. Però qui la cosa particolare è questa. Mentre in altri passi delle scritture... questo vestito bianco di cui siamo rivestiti rappresenta anche la giustizia di Cristo, no? Cioè, noi siamo peccatori, il nostro stato è paragonabile a un abito sporco, ecco, Gesù con il suo perdono ci riveste invece di un abito pulito che rappresenta la sua giustizia e quindi la sua grazia. Rappresenta il fatto che se noi ogni tanto possiamo avere, come dire, la gioia di diventare giusti, va bene, è perché non lo siamo intrinsecamente, sì. Ma lo siamo semplicemente per dono, ecco, per perdono da parte di Dio e di Gesù Cristo. Qui invece, forse non so se per la prima volta o comunque, ecco, in una maniera un po' più rara, si attribuisce questo abito bianco alle opere dei santi. E quindi questo è un aspetto molto importante, perché fa comprendere che in realtà la religione biblica, che insiste molto sulla grazia, sul perdono, non deve rischiare di essere presa come per qualcosa che non ha nessun influsso, cioè nessun impatto concreto poi sulla vita di tutti i giorni. Cioè, noi dobbiamo camminare su un doppio binario, spesso la Bibbia fa questo, no? Anziché darci una definizione unica, ci dà due linee all'interno delle quali ci possiamo muovere liberamente senza fuoriuscire né dall'una né dall'altra. Allora, noi da un lato dobbiamo essere consapevoli del fatto che la nostra salvezza e la nostra giustizia dipendono unicamente da un atto di bontà e di misericordia da parte di Dio che noi chiamiamo grazia. Dall'altro lato ci deve essere comunque la consapevolezza che, nonostante questo, la religione alla quale siamo chiamati non è una religione teorica o solo intimistica, ma è una religione pratica che si deve tradurre comunque in un...
Ecco, mi viene in mente una parola famosa di Gesù. Lui dice, no, che al suo ritorno ci saranno persone che si chiederanno: quando mai, Signore, abbiamo fatto qualche cosa, insomma, no? E lui dice: perché siete venuti a trovarmi mentre ero in prigione, o mi avete dato dei vestiti mentre ero nudo, no? Oppure mi avete dato da mangiare mentre avevo fame. Ecco, allora, in quanto l'avete fatto a questi fratelli, l'avete fatto a me. Dunque, sì. Colpisce anche l'inconsapevolezza da parte di coloro che sono elogiati dal Signore. Dunque, a volte non è sempre facile mettere a fuoco anche quello che è la nostra condizione reale, nel bene e nel male.
Vero, ecco perché il giudizio spetta a Dio.
Meno male, direi.
Siete all'ascolto del programma La speranza nell'Apocalisse, il tempo presente visto alla luce della profezia. Conversazioni con il pastore Saverio Scucimarri.
È scritto nel versetto 6 una bella affermazione di adorazione, alleluia, perché il Signore nostro Dio l'Onnipotente ha stabilito il suo regno. Ecco, la domanda uno che potrebbe farsi è: ma perché Dio decide di stabilire il suo regno, di mostrare la propria onnipotenza dopo anni, secoli e millenni, anziché, come dire, realizzarla prontamente? Ecco, la domanda dei salmi anche: fino a quando, sì, Signore, fino a quando continueremo a vedere il mondo che va nella maniera sbagliata, insomma, ecco. Mm-hmm.
Tu che domanda? Questa è una domanda da $10,000.
Forse anche di più. Poco,
insomma, infatti, eh. Anche poco. Diciamo, è la domanda che probabilmente resta senza una risposta definitiva, no? L'unica cosa che la Bibbia ci dice è di prendere in considerazione il fatto che, nonostante Dio sia onnipotente, però ha deciso in qualche modo di limitare le vie della sua onnipotenza per dare spazio alla nostra libertà, alla nostra liberazione. Quindi questo vuol dire che non sempre Dio sceglie quella che per lui è la via più facile, cioè quella della forza, la sua potenza. A volte, proprio per rispettare in qualche modo l'autonomia delle creature, il loro sviluppo, ecco, a volte Dio sceglie una via più tortuosa, ecco, che passa attraverso la relazione con le sue creature piuttosto che il governo delle creature stesse.
Anche quando lo sviluppo sembra fuori controllo?
Sì, è detto bene, sembra fuori controllo, perché comunque, ecco, il principio biblico è che laddove le cose sono fuori dal controllo umano, però non c'è nulla che esca fuori dal controllo divino. Mentre per l'uomo,
difficile, ecco, conciliare le due prospettive.
Sì, infatti, ecco, mentre per l'uomo, diciamo, noi un famoso proverbio dice che a tutto c'è una soluzione tranne che alla morte, ecco, questo non vale per Dio, cioè alla fine Dio potrà essere... è stato il primo e sarà comunque l'ultimo a chiudere ogni parentesi.
C'è una parola finale in questa prima parte del capitolo 19. Al versetto 10 noi troviamo un tentativo imbarazzante dell'autore dell'Apocalisse di adorare questo angelo che gli sta rivelando queste cose. È scritto: io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo. Altro, veramente imbarazzante, no? Anche per una mentalità ebraica in cui ti si adora solamente Dio. Quasi una pulsione presente nell'uomo. Beh, di fronte a questa cosa scandalosa, l'angelo dice: guardati dal farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Due parole su questo, perché forse questa tentazione continua ancora oggi, cioè noi rischiamo di adorare anche ciò che non può essere, non deve essere adorato?
Sì, allora... innanzitutto spieghiamo che Giovanni era ebreo, però a quel tempo nelle chiese si stava diffondendo un'eresia contro la quale è stata scritta l'Apocalisse, va bene? L'Apocalisse cerca anche di combattere questa eresia, che è l'eresia che poi successivamente sarà conosciuta come eresia gnostica, la quale, tra le altre cose, prevedeva anche un ridimensionamento della figura di Gesù Cristo. Gesù non era visto come Dio, ma come una delle tante emanazioni di Dio, quindi un essere divino che fa parte di una lunga serie di mediatori, quindi un mediatore assieme a tanti altri. E appunto l'altra caratteristica è che gli altri mediatori, quindi tra Dio e l'uomo c'è tutta una lunga catena di mediatori, di cui l'ultima è Gesù, gli altri sono rappresentati appunto dagli angeli. E per cui questa eresia prevedeva un culto rivolto agli angeli. Allora, ecco, in questo contesto che si stava diffondendo enormemente, no? Infatti nell'Apocalisse Giovanni scrive proprio contro i Nicolaiti, che erano una setta che stava adottando queste, queste visioni, insomma.
E mi sembra che anche nella lettera agli ebrei ci sia
anche nella lettera agli ebrei
un avvertimento contro l'adorazione degli angeli.
Sì, esatto, quindi di stabilire la superiorità di Cristo sugli angeli, proprio perché c'erano queste cose che si diffondevano. Allora, ecco, tenendo conto del contesto e tenendo conto che era un'eresia che si diffondeva e si diffondeva tra le persone più colte, proprio perché enfatizzava molto la conoscenza e così via. Quindi, diciamo, all'interno di questo contesto è comprensibile questo momento di dubbio da parte di Giovanni.
Oggi, ovviamente, nessuno gli viene in mente, credo, di adorare gli angeli, anche se c'è grande interesse sugli angeli. Però ancora oggi, soprattutto nella pietà popolare, c'è questa idea delle mediazioni, no? Tra Dio e l'uomo. Magari non si adorano i santi, però li si venerano, ecco,
sì.
Si potrebbe dire
poi
questo.
Diciamo la differenza tra adorazione e venerazione è solo speculativa, diciamo così. Poi di fatto non cambia nulla. Dalla realtà da cui vengo io c'è ancora un diffuso culto degli angeli.
Vieni tu da?
Io da Bari, dalla provincia di Bari, quindi c'è ancora la preghierina dell'angelo custode che si fa, insomma, per cui non è del tutto
vero, però non ho capito.
Sì, che è lontano da noi. Ecco, questo testo sicuramente ribadisce due insegnamenti fondamentali dell'Apocalisse. Primo, l'adorazione va rivolta soltanto a Dio, perché tutto il resto degli esseri che ci sono creature ugualmente bisognose della grazia di Dio, quindi che non possiamo fungere da Dio per gli altri.
Questa è una definizione degli angeli, credo che si trovi poche volte nella Bibbia, no? Dice: io sono un servo come te.
Sì.
Questo è interessante, eh? Cioè, chi sono gli angeli? Allora, ecco, qua c'è un versetto che ce lo spiega, un servo come te. E quindi poi dice: e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Dunque c'è un accostamento alla fede, innanzitutto della Chiesa. Ecco, gli angeli si sentono fratelli, servitori, come tutti i credenti in Gesù Cristo.
Sì, la parola angelo vuol dire messaggero. E dobbiamo tenere presente che nell'Antico Testamento, sul quale si rifà molto l'Apocalisse, in realtà questa parola può indicare sia uomini che esseri celesti. Poi è in base al contesto che a volte il traduttore traduce angelo, altre volte traduce un messaggero, un servo del Signore.
Tu angeli non ne hai mai visti in vita tua comunque?
Io no. Non ho mai, almeno con la veste bianca e le ali, no.
Invece,
poi se invece accettiamo l'accezione ebraica, va bene, di messaggero, e quindi questo messaggero può essere un qualcosa di soprannaturale, ma anche di naturale, allora ecco, io penso che sulla mia strada il Signore abbia messo tanti angeli.
Tanti angeli, anche questa è una bella definizione. La testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia, ecco, quindi la Chiesa viene identificata come coloro che conservano la testimonianza di Gesù, la conservano anche contro le eresie, e manifestano questo spirito della profezia. Noi quando pensiamo alla profezia pensiamo a coloro che predicono il futuro, ma non credo che sia questo il senso. Lo spirito della profezia che cos'è?
Lo spirito della profezia è innanzitutto lo Spirito Santo, no? Che ha ispirato i profeti. I profeti non sono coloro che predicono il futuro, ma coloro che danno un messaggio da parte di Dio. Qui l'angelo sta dicendo praticamente che la testimonianza di Gesù, cioè quella testimonianza verbale che ogni apostolo che ha visto e conosciuto Gesù con i suoi occhi trasmette alle sue chiese, alle persone che lo circondano, questa testimonianza di Gesù non è altro che lo spirito di profezia, cioè non è altro che quel messaggio che era stato ispirato dallo Spirito Santo attraverso i profeti e che ora si è compiuto in Gesù Cristo.
C'è il rischio che una comunità cristiana si trovi senza spirito di profezia, tra virgolette, cioè che smetta di essere profetica nella società, nella storia in cui vive?
Penso di sì.
È una domanda retorica.
Sì,
forse,
io penso, penso di sì, perché appunto se per profezia intendiamo il parlare da parte di Dio, allora la Chiesa è chiamata ad essere corpo di Cristo, quindi corpo di Cristo vuol dire che in qualche modo deve riuscire ad essere tangibilmente segno della presenza di Gesù Cristo sulla terra. Ora io credo che tutte le volte che è accaduto e che accade ancora che la Chiesa abbandona i valori dell'Evangelo e che vengono subito agli occhi dall'esempio di Gesù Cristo per abbracciare logiche di pensiero ma anche di azione che non hanno nulla a che fare con l'insegnamento di Gesù, in quel caso cessa di essere una voce profetica, la voce di Dio, per unirsi al suono di voci di altra provenienza.
Diventa ideologia, insomma. Quindi anche l'indifferenza nei confronti del proprio tempo, dei bisogni del proprio tempo, diventa anche una perdita di profezia, insomma, di questo spirito di profezia.
Sì. Sì, perché appunto Gesù non ha insegnato un ascetismo nel senso di separazione dal mondo, ma il regno di Dio, dicono i Vangeli, no, è come un lievito all'interno di una pasta che fa lievitare tutta quanta la pasta, quindi è un qualcosa che, ecco, si mescola alla storia del mondo.
È l'incarnazione, questo è l'esempio più concreto. Allora, noi terminiamo qui. Chi volesse approfondire le tematiche che abbiamo affrontato quest'oggi, ricordo la prima parte del capitolo 19, ma in generale il libro dell'Apocalisse, suggeriamo di richiederci una copia gratuita del libro La speranza nell'Apocalisse di Saverio Scuccimarri. Abbiamo ancora qualche copia a disposizione, dunque approfittatene. 055 41 40 40 e diamo appuntamento per la settimana prossima. Leggeremo e cercheremo di capire meglio la seconda parte del capitolo 19. Grazie a tutti e a risentirci anche a te, Saverio.
Ciao a tutti.
Avete ascoltato La speranza nell'Apocalisse. Il tempo presente visto alla luce della profezia. Conversazioni con il pastore Saverio Scuccimarri.